Rilassatevi cinematografari, streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. In questa puntata di Sul Divano di Ale parlo del sacrificio di una damsel, che non sarà sacra, non sarà troppo in distress, ma è pronta a dare battaglia. Lasciamoci alle spalle draghi, matrimoni, donzelle, suoceri poco simpatici per rilassarci e fare serata con due ragazze che non sono certo due early birds. Ci svegliamo nel primo pomeriggio con un cerchio alla testa e addormentato sul divano troviamo Ricky Stanicky. Un nome, una leggenda, ma vi assicuro che esiste, lo garantisce anche mio cugino. Per chi rimane dopo titoli di coda, l'after show di Sul Divano di Ale, tre serie TV che mi hanno cambiato volume 2. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ragazzi e ragazze, benvenuti, bentrovati nella nuova puntata di Sul Divano di Ale. Scusate, c'è stato San Patrizio ed è stato quello che è stato. Io spero che vi siate recuperati un po' di cinema Irish, che abbiate un po' festeggiato, anche se logicamente siamo in Italia, quindi non è particolarmente sentita questa festa, però a me un po' manca. Io infatti lo festeggio ancora, anche se sono 2 anni che sono qua in Italia, però dopo 10 anni io me la sento un po' mia questa festa, una parte di Irish è rimasto in me. Tra l'altro pubblicavo anche su Instagram un post, l'ho pubblicato proprio il giorno di San Patrizio, riguardo un tatuaggio che porto sull'avambraccio destro di Corto Maltese, e questo tatuaggio è preso da un panel, da una delle vignette, in modo drasticamente terribile per quanto riguarda il linguaggio del fumetto, però ecco, preso da una delle pagine di un'avventura di Corto Maltese ambientata proprio in Irlanda, e che è molto bella tra l'altro, e la cosa è stata, sono quelle cose che sono tutte casuali, saranno coincidenze, però io ci vedo un fil rouge, perché io l'ho fatta anni prima di poi andare in Irlanda, non avevo mai preso in considerazione, mi trasferirò in Irlanda a lavorare, era una cosa che non avevo mai pensato in vita mia, anche perché è un paese che economicamente è salito molto dopo, quindi mi sono ritrovato con questo tatuaggio sull'avambraccio, poi mi trasferisco in Irlanda e inizio a imparare molto di più la storia di quello che è il paese, un po' mi sento tanto legato. Poi feci quel progetto che trovate comunque sul mio canale YouTube, Because of War, Lust and Love, dedicato a Fionn McCaill e McCuill, dipende da come lo pronunciano, adesso non mi ricordo bene, comunque dedicato a questo eroe delle leggende irlandesi, c'è molta magia, io l'ho spostato più verso le ribellioni, ho fatto il mio Corto Maltese, ho chiamato Paolo Cortese, ho fatto una sorta di mio omaggio all'Irlanda fondendo un po' quelli che sono le cose alle quali voglio bene, però al di là di questo è una festa che tutti gli anni mi piace festeggiare, sono molto legato. Quest'anno ho fatto un Guinness Misu, perché ci ho fatto il tiramisù con la Guinness, però ho fatto tutta una situazione particolare, tipo io ho imparato da un mio amico che quando voglio fare una cosa zozza, in questo caso con la Guinness ci sta bene il cioccolato, quello un po' più amaro, ci sta bene sapori come il caramello, quella roba qui, e quindi come base ho usato quei biscotti tipo Oro Choc, sapete che c'è il biscotto e la cioccolata, quindi ho usato quelli pucciati nel caffè con la Guinness, caffè al caramello, che comunque non è dolce il caffè al caramello, uno può dire il caramello è slacciugoso, no, ha un sapore, un retrogusto di caramello, ma è caffè, è amaro. Quindi caffè al caramello con un po' di Guinness, che è comunque una birra amara, con il cioccolato, le cose, come base. Poi ho fatto la crema al mascarpone classica, ma ci ho messo quattro cucchiai di Guinness, ho mescolato tutto bene, ho fatto, è venuto bene, devo dire la verità, non mi aspettavo, io sono stato attento a assaggiare per cercare di bilanciare i sapori, è venuto bene, devo dire la verità, è piaciuto, ha funzionato, devo essere onesto, io non sono uno chef, però, però devo dire che ha funzionato. Comunque, parlando sempre di chiacchiere, questa settimana devo ringraziare i Patreon per il feedback che mi hanno dato dopo il volume 3 di The Big Dream, che è questo podcast solo per i Patreon, per tutti i Patreon, qualsiasi livello, è una cosa che ho aggiunto dopo, tra l'altro. Però siccome nei tier dei Patreon c'è gli aggiornamenti sul progetto, ho deciso di creare un mini podcast, le puntate vanno dai 20 minuti ai 10 minuti, sono puntate che possono variare, il minutaggio può essere 10 minuti, sotto i 10 minuti, con uno ragionamento di mezz'ora, dove sostanzialmente io aggiorno sul progetto, le cose che sto facendo, le cose che vorrei cambiare, e è molto aleatoria l'uscita, però generalmente per ora almeno uno al mese lo faccio. Quindi ho fatto questo volume 3 dove ho aggiornato, ho esteso alcuni ragionamenti che faccio dietro le quinte riguardo le produzioni e mi avete dato dei bei feedback, anche perché io cerco di modulare i contenuti in base ai feedback che mi date. Quindi chiunque sia Patreon, ogni volta che pubblico qualcosa, un post, se avete un feedback è sempre ben accetto, cioè a me piace, anche se non siete Patreon e magari c'è qualcosa che desidereste ascoltare come rubrica all'interno dei contenuti, fatemi sapere. Per me è sempre importante ricevere dei feedback da parte vostra, perché io il podcast non lo faccio per parlare a me stesso, altrimenti non registro, mi metto allo specchio, parlo come un pazzo e vai, ego a palla, sono felice del mio ego e non serve a niente. Lo faccio per arrivare a degli ascoltatori, per comunicare con qualcuno, quindi datemi sempre dei feedback. Loro mi hanno dato dei bei feedback, è stato un volume 3 molto travagliato perché sostanzialmente ho elaborato tante cose del progetto, ho elaborato tanti cambiamenti, però c'è stato per ora la community, per quanto la mia community sia piccola rispetto a molti altri progetti, però c'è un bel calore, diciamo. Comunque, li ringrazio anche perché questa settimana uno dei film che c'è in recensione è grazie a loro perché io me lo stavo perdendo e questa settimana sempre per voi Patreon c'è tre serie TV che mi hanno cambiato volume 2. Ho cercato anche qui di non mettere dei titoli banali, di mettere qualcosa sì che magari è conosciuto, magari è un po' meno conosciuto, però per dare un take su un qualcosa che magari può essere passato sotto traccia, dargli un po' un significato, quindi a modo mio cercare di fare un contenuto simpatico anche per questa settimana. Comunque, anche lì, i Patreon mi hanno dato un bel feedback sui titoli di coda, rubriche preferite, cose che vi piace di più ascoltare, quindi io ho tenuto tutto in considerazione, come già ho detto i Patreon, è tutta roba che userò in futuro, visto che mi è stato dato un bel feedback e visto che le cose le faccio per voi, quindi più mi fate sapere, più io posso migliorare quello che sono i contenuti. Quindi chiudo qui questo abbraccio che ho dato ai Patreon. Iniziamo a parlare un po' di cose che ci sono in giro. The Gentleman, The Gentleman, a dire la verità, lo dovrei dire così, perché sfortunatamente io la serie di Guy Ritchie, ogni volta che leggo The Gentleman, o metto un episodio, urlo così come in How I Met Your Mother, non so se avete presente l'episodio dove loro vanno fuori con Zoey e il Blitz a ubriacarsi forte, c'è cioè questa cosa del cappello, tutte le volte gridano The Gentleman, e purtroppo non posso fare a meno di gridare come un deficiente ogni volta che penso alla serie di Guy Ritchie. Comunque, io vi dirò che per ora mi sta intrigando, anche se avevo una paura terribile. Poi andando avanti vedremo come sarà il risultato finale. Però io avevo paura che Guy Ritchie facesse lo stesso errore che hanno fatto altri quando si sono approcciati alla serie TV. L'ha fatto questo errore, l'ha fatto Woody Allen, l'ha fatto Refn, l'hanno fatto tanti. Cioè fare la loro opera, però al posto di dargli il respiro che dovrebbero dargli di un'ora e mezza diventa di 8 ore, senza però dargli un senso a quelle 8 ore, cioè senza dargli una. Senza farlo risultare ecco annacquato. Per ora non posso dire no, non sta succedendo così, per ora mi sta piacendo quello che ho visto. Devo dire che è Guy Ritchie, through and through, la storia è quella lì. Non sono innamorato del protagonista, il casting del protagonista lui non mi dice moltissimo. Tutti gli altri mi stanno sono molto simpatici, lui non mi dice granché. È un gusto mio. Però al di là di questo, per ora sembra ok. Voglio vedere se fino alla fine diventa una cosa che faccio ok, è andata bene, o se mi rimane questa sensazione, perché io continuo ad avere questa sensazione che arriverò alla fine dicendo sì. Bello, ma se lo faceva in un'ora e mezza come l'ha già fatto, perché questo è uno spin-off del film The Gentleman, se lo faceva come l'ha fatto era meglio, diventava più godibile, diventava più interessante, non lo so, non so bene come ne verrò fuori. Però vediamo, vediamo, può essere che veniva fuori una cosa interessante. Io devo dire la verità, avrei gradito un mondo un po' più esterno. Teso, nel senso di Guy Ritchie, però con dei personaggi un attimino più. Vabbè che è ancora presto rispetto a quello che ho visto, quindi sto zitto, basta, non dico niente. Vedremo se annacquato o meno. Contestualmente su Disney Plus c'è Shogun, che sta un po' salvando per ora questo 2024, perché è la vera sorpresa del 2024. Questa serie è tratta da un libro, tra l'altro se non mi ricordo male, che era già stato adattato, però non così bene come hanno fatto ora, da quanto ho capito. E qua è veramente tanta roba. Cioè Shogun sta arrivando toma toma, cacchia cacchia, ed è il prodotto migliore che sto trovando in questo periodo a livello seriale sulle piattaforme. Veramente ben fatto, è veramente appassionante da guardare. È una delle serie migliori per ora in questo 2024 che sto guardando. A fine anno potrebbe essere anche la serie migliore. E a conferma di quanto si diceva qualche puntata fa, porca miseria, contenuti che sono su Disney Plus, che aumenta i prezzi, non sono mai originali Disney. Cioè, questo è FX, che fa parte, rientra nel pacchettone, però non è una roba che sia stato un produttore di Disney a dire ora facciamo Shogun. Cioè, capite quello che voglio dire tante volte? Sì, è dentro nel pacchetto, però se questo l'avesse fatto un produttore Disney Plus, a quest'ora sarebbero lì tutti a cantare, non ci sarebbe sangue, non ci sarebbe violenza, non ci sarebbe sesso, non ci sarebbe niente. Sarebbe una serie blanda. Che la puoi fare? C'è una serie di libri che ho letto anni fa, non l'ho finita dall'alto perché poi c'è stato in mezzo trasferimento, cose, che era la storia appunto di questo ragazzino inglese, Jack, che era su un mercantile inglese, naufraga in Giappone, nel Giappone dell'era feudale, e lui viene salvato da quello che è il tipo il non so i termini, scusate, però quello che comanda quella prefettura del Giappone. Lo prende in casa e sostanzialmente lo inizia ad allenare come un samurai. Gli inizia a insegnare la via del samurai insieme ai suoi figli, nonostante sia un gaijin, perché poi biondo inglese Jack, inizia con molte difficoltà ovviamente all'inizio perché è uno straniero. I giapponesi, noi ora abbiamo questa immagine molto kawaii dei giapponesi, però cioè, storicamente i giapponesi erano un po' infami, razzisti da Dio, cioè, ma non fino a troppo tempo fa, guardiamo anche la seconda guerra mondiale, non è che erano proprio dal lato giusto della storia, cioè erano un po', sono andati in Cina a rompere le balle per anni, cioè nel senso erano molto cattivi, tant'è che ho letto una delle cose più stupide dell'universo, un giornalista americano, perché stranamente americano, vorrei citare il Frusciante che gli ho sentito dire in un video, cosa sei, sei stupido o sei americano? Ah, tutte e due, quindi io sono morto quando ho sentito questa cosa, però al di là di questo, scusate questa digressione, però veramente... Uno che fa, ma dove sono i neri? Ma nel Giappone feudale, amore mio, ma ti pare che ci possono esistere? Cioè, capisco tutto, però qua passi cioè, non c'è la ragione qua. Nel Giappone feudale sono strarazzisti, se vedono già un inglese vogliono tagliare la capa, tu i neri, sì, sicuramente, era pieno così, pieno. Cioè, sei mai stato in Giappone? Io sono stato in Giappone. Cioè, tanto se vedi un occidentale, ora è comune perché è pieno di turisti, è stato un boom di turismo. Ma in alternativa no, cioè... Ma ti pare? Comunque, vabbè. A parte questa cosa, Shogun, se non l'avete iniziata, esce un episodio a settimana ogni martedì, sono indietro di un episodio, andatela a guardare. L'altra cosa che sto guardando, che mi sta piacendo, è Rick e Morty stagione 7. Dico una cosa. Io faccio così. Parto, vabbè che è mattina, porto il bambino, il mio BB, lo porto ad affrontare il Death Stranding in asilo, torno a casa e mi metto a far colazione, metto qualcosa a vedere, guardo Rick e Morty. Metto su Rick e Morty, parte l'episodio, a un certo punto finisce la puntata, scrivo a mio amico, oh, ho iniziato a stagione 7 Rick e Morty, e lui mi fa, hanno cambiato le voci... sono molto simili, e io faccio, ma sai che non me ne ero accorto lì per lì? Cioè, lì per lì, guardando il primo episodio, io non me ero accorto che non avevo realizzato che erano già le voci nuove. Sapevo che le avevano cambiate, ma non avevo realizzato. Io lì per lì sono andato liscio. Vi dico la verità, i due doppiatori che sono Harry Belden per Morty e Ian Cardoni per Rick è quasi perfetto. Rick sembra quasi che abbiano utilizzato un IA per riprodurre la voce. È veramente quasi identico. Se tu lo ascolti distrattamente non ti accorgi, io giuro, metto su, se poi stai lì, ti metti lì con le cuffie, zitto in silenzio come se fossi a The Millionaire, anzi a Sarabanda, ti metti lì concentrato, vai Enrico, fai partire la traccia, va, sono carico, e allora ti metti lì a cercare il pelo nell'uovo, sicuramente dici, un po', probabilmente un ascoltatore medio io non credo, io, e questo è il solito l'esperimento, l'inganno della cadrega. Se io ti dico oh, guarda non è il doppiatore, ma si sente, se io non t'avessi detto non si sarebbe sentito mai, io sono sicuro al 100%. Morti un po' di più, Morti avevo dei momenti che dicevo è un po' di più, si sente che non è proprio lui, però anche lì se lo ascolti distrattamente non ci fai mai caso nella vita. però mi sta piacendo. Stagione 7 non sto soffrendo il cambio di voce, eccetera, eccetera. Mi sta. Generalmente questa cosa succede. Tipo in The Simpsons ha cambiato un po' di voci e di quelle originali, se uno l'ha sempre visto in originale, se ne accorge un pochettino. In italiano si accorge tantissimo che hanno cambiato le voci, e chi lo guarda da bambino lo guarda adesso e dice chi sono questi. In italiano non hanno fatto più o meno lo stesso lavoro di però era abbastanza impossibile, cioè a colla è abbastanza impossibile da riprodurre. Comunque, al di là di questo, mi sta piacendo Rick e Morty stagione 7. Andiamo oltre. Ora, un paio di cose che sono uscite questa settimana. Il trailer del reboot del Corvo, che è atteso per quest'estate, con Bill Skarsgård, regia di Rupert Sanders, che ha diretto Snow White and the Huntsman, Biancaneve il cacciatore, Ghost in the Shell, che a livello di regia non era malaccio, e nel 2021 ha diretto un po' di episodi di Foundation. È un buon regista, devo dire la verità. Qua ha un film importante da portare a casa. Una piccola riflessione che ho fatto anche su Instagram. Io ho visto molte proteste, come al solito, ah, ma lui pare Achille Lauro. Allora, cerchiamo di ragionare. Allora, lui, il protagonista di questo Corvo, che è ambientato nel 2024, è aggiornato per il 2024. Però cos'è aggiornato? È aggiornato la controparte, tra virgolette, umana. Quando lui diventa il Corvo, come dicevo anche su Instagram, non è che lui c'ha la giacchetta fucsia, i pantaloni verde acido e va in giro cantando, non so, Post Malone. Cioè, non è che non c'ha la macchina fluorescente come il Joker di Jared Leto, che tu guardi il Joker e fai, quello non è Joker, quello è un cretino. Cioè, proprio così, perché lì è spostato l'iconografia. Quando lui diventa il Corvo, è il Corvo. Cioè, vestito gotico di nero col trucco bianco, è il Corvo, punto. Lui quello è. E attorno a lui, a livello di atmosfere, per quel poco che si è visto, se fate attenzione, in alcune scene è tutto molto plumbeo, tutto sul blu, sulle toni di sfumatore di nero, tagli di luce di nero. C'è quella scena dove fa vedere quella sorta di posto abbandonato, quei corvi che passano. Non è che lui è in discoteca con Post Malone che pompa e neon viola. Se poi ci sono delle scene così, è finita. Però nel senso, a livello di quando deve fare il gotico, fa così, è finita. Però se a livello di quel tipo di gotico sembra, mantenga tutto, il personaggio è rispettato. È chiaro che la base del personaggio non può essere un panchettone. Cioè, nel 2024 un ragazzo di quell'età che sta in un contesto soprattutto rurale, non rurale, però un contesto low income, cioè un ragazzo ai margini che sta a contatto con la criminalità, eccetera, eccetera, così, o comunque un ragazzo medio del 2024, raga, non può ascoltare i Nirvana, i Hip Hop, i Bauhaus, i Velvet Underground, cioè non può ascoltare quella roba lì. È chiaro che sarà una persona, per essere aderente al contesto del 2024, che è più vicino a quello che oggi, che è la musica un po' più della generazione giovane, che rappresenta più i ragazzi di oggi e che, rappresentandoli, è il loro retaggio pop, è la loro rottura. Perché se andiamo indietro nel tempo, quando James O'Barr, che è l'autore del fumetto del Corvo, lui immagina il suo personaggio, lo basa su Peter Murphy, che è appunto il cantante di Bauhaus, e poi i geek pop per il corpo. Due personaggi, raga, all'epoca, a fine anni 80, primi 90, quei due personaggi erano quello che oggi è Post Malone, Achille Lauro, cioè quei personaggi che la gente, tutte le teste di Rapanello guardano e fanno, ah, queste cagate, la gente reagiva così, cioè non è che diceva, vai, no, i ragazzi giovani, noi, io, per me era un grande Iggy Pop, per me era interessante ascoltare i Bauhaus, ma ascoltavo i The Clash, i Blur, cioè per me era interessante quel tipo di musica che veniva dal post-punk, eccetera, eccetera. Ma io, ed ero già abbastanza al limite, perché quando già io ero ragazzo era un po' una battaglia tra i punk e i modaioli, che c'è sempre stata, però io facevo parte di una controcultura, ma era nel mio tempo. Oggi quel tipo di musica lì, cioè c'è quello là che è andato anche X Factor qualche anno fa, che fa tutto il punk e poi canta sono amore innamorato, e tu dici, ma che cazzarola di roba è? Cioè è chiaro che non sanno interpretare quello che è quel movimento musicale. Anche ora, quando vedo qualcuno che sale sul palco e dice: ah, questo pare uno dei Bauhaus, vediamo cosa canta. E poi fanno la cover di... non lo so, quelle, quest'anno X Factor c'era un gruppo, io fa tutti i panchettoni, salgono sul palco e fanno volevano fare le cover di Gli ostacoli del cuore. Ma sei scemo? Cioè, coi capelli biondi, tutto bucato, che in linea con quell'immaginario del corvo, Gli ostacoli del cuore. Ma sei cretino? Ma non hai capito niente? Cioè, fai parte di un retaggio che visivamente è una cosa, poi a livello musicale è un'altra. Quindi è chiaro che oggi, tranne una nicchia che magari grazie ai genitori è quello che è, ha quel retaggio di Bauhaus, Iggy Pop, Nirvana, NoFX, Slipknot, System of a Down, o anche andando ancora più indietro, come dicevo, The Clash, i Ramones, i Blur, non so, quel tipo di wave musicale, garage band, post-punk, tutta quella roba lì, a me piace un sacco di Black Keys, ad esempio, è una nicchia. Non è il presente. Il presente oggi, se James O'Barr, puff, facciamo una linea temporale alternativa, il corvo non è uscito negli anni 80, è uscito oggi. James O'Barr ha 24 anni, oggi fa uscire il corvo. Il suo protagonista, cioè, ascolterà quel tipo di musica lì? Cioè, non potrà ascoltare... Cioè, è chiaro che non si baserà su Iggy Pop e Peter Murphy. Cioè, è quello che sto dicendo. L'iconografia la facciamo in base a quello che sono le nostre influenze. All'epoca erano di rottura quelli e faceva quello. All'epoca, oggi sono di rottura questi e fanno questi. Poi, che noi, un'altra generazione, noi ci si identifichi, è un altro discorso. È chiaro, io onestamente provo ad ascoltarli alcuni. Alcuni posso capirli, alcuni posso gradirli, alcuni mi fanno uno schifo nero. Però cerco di capire, cerco anche di capire ragazzi cosa ci trovano. Poi a me non piacciono, sia chiaro, alcuni sì, alcuni no. Però in generale io preferisco tornarmi a ascoltare altro. Red Hot Chili Peppers, altro, preferisco altro, ok? Questa è la cosa. Però oggi è importante riconoscere il retaggio del presente, perché non cambia il personaggio, perché se poi il personaggio, come è stato fatto vedere, è quel tipo di personaggio scuro, gotico... Facevo l'esempio del Joker perché il Joker sbaglia, il Joker di Jared Leto, perché lì cambia l'iconografia del Joker e diventa molto superficiale, perché il fatto che lui abbia i capelli verdi e la faccia bianca non è una scelta di stile, è perché lui è sfigurato dall'acido, cioè è quello il punto. E il fatto che lui faccia questa cosa e fa ride come un'anatra e c'ha i denti placcati, tutti i tatuaggi e sta nel club, quello non è il Joker. C'ha la macchina fluorescente, non è il Joker, perché il Joker è un personaggio profondamente antisociale che vive non si sa dove, in un appartamento, una grotta, non si sa dove sta, dentro Gotham City, dove si rifugia, fuori di testa, e l'unica cosa che fa è mescolare prodotti chimici per ammazzare cristiani e per partorire piani per piegare quello che è il contesto che lo circonda fuori da lui. Perché lui vuole fare del male al mondo, perché è un agente del male, sta mica al club con le donne, con Harley Quinn in mutandine. Cioè, lì hai scazzato il personaggio, anche iconograficamente, perché non hai capito quello che quel personaggio è, non hai capito che il suo essere estroso visivamente è anche un po' una sorta di ironia della sorte, cioè un personaggio di pura morte che però è bianco, con i capelli verdi, si veste un po' come un clown... È una cosa diversa, è un gioco diverso. Lì Pop ha sbagliato il personaggio perché gli toglie identità, non è quello. Qua il fatto che la base umana sia un ragazzo nel 2024 per me ha perfettamente senso. Poi quello che si spera è che il personaggio rimanga effettivamente, da quello che ho visto è di una violenza, cioè lui dà una fucilata in testa, uno gli esplode la testa. Cioè, spero che rimanga in quella cosa lì. Spero che anche a livello di azione, eccetera, eccetera, così, sia allineato al presente. Cioè, sia un po' più verso, magari, un cinema molto di movimento, molto spettacolare, molto anche crudo. Cioè, che sia un po' più allineato e che non sia fermo, magari, agli anni 90, ai primi 2000 come azione. Spero che sia molto bello da quel punto di vista. Poi, se non dovesse esserlo, diremo tutti che il film è mediocre. Se sarà un film mediocre, però secondo me a livello di questa scelta che hanno fatto hanno sbagliato, è perfettamente coerente, perché tu in quanto autore sei generalmente nelle tue storie metti lo specchio del tuo retaggio pop. Se un attore che nasce oggi a 24 anni fa un personaggio di quel tipo lì, a meno che non è ambientato negli anni 90, è molto insincero, perché non è, attualmente non esiste. Cioè, ripeto, al di là di una percentuale bassissima di gente che magari per via dei genitori ha quel retaggio pop, ha quel retaggio culturale lì. Magari, non lo so, mio figlio tipo crescerà con me a poter ascoltare Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, The Black Keys, Cage the Elephant, i Clash, tutta quella roba lì. Magari quando avrà 19 anni, tanti altri come lui riporteranno un certo tipo di musica e ci sarà una nuova wave, per dire. E magari ritornerà il genere musicale principale, perché il rock salverà il mondo, e questo lo dico sempre, lo continuerò a dire. E magari sarà così. Però adesso non è così, sarebbe stupido e insincero fare un personaggio che pare Peter Murphy dei Bauhaus, perché non esiste, cioè questo è il punto. Comunque, chiudo qui la cosa sul corvo, questa è la mia, è il mio take su quello che ho visto, e ci sono un po' di cose belline. Allora, The Bear, parentesi super veloce, è stata confermata la stagione 3 e 4, e a quanto pare le girano back to back. A quanto pare mi sa che la terza hanno già finito di girarle, stanno già iniziando a girarla 4. Girare back to back significa finisci uno, parti con l'altra produzione, non è che stanno fermi 6 mesi, finiscono, vai, fai l'altra. La stagione 3 negli Stati Uniti è attesa a giugno, quindi se seguiamo i tempi di Disney Plus, in teoria arriva da noi ad agosto, come l'anno scorso. Giugno tutto il mondo, da noi ad agosto, perché boh, mistero della fede, aumentiamo i prezzi, questa è la filosofia. Invece questa settimana, giovedì, magari ve ne parlo settimana prossima, esce May December. Io vi consiglio di andarlo a vedere, il film di Todd Haynes con Natalie Portman e Julianne Moore. Io lo vidi a Cannes ed era un film veramente straordinario, è uno dei film più belli che ho visto a Cannes, uno dei film, credo, entrerà nei film più belli visti nel 2024. Molto interessante sull'idea del gossip, sull'idea dei tabloid, sull'idea anche di seguire chi sta sotto i riflettori, scandali moderni, è molto interessante, andatelo veramente a vedere perché è fatto stra bene. E ora entriamo un attimino è questo recappone che io faccio un po' dei Razzies Award. Sono stati dati questo 2024 molto poco ispirati. Io devo dire la verità, i Razzies secondo me a volte servono molto poco. Cioè, non tanto perché in passato avevo detto voglio criticare il cinema tanto, un po' la mia idea sta un po' cambiando. Però se devi fare un premio di questo tipo, cioè fallo cercando di mandare un messaggio, perché è inutile che premi, come quest'anno, peggior film, Winnie the Pooh. Secondo me mandi un messaggio pari allo zero. Cioè, sicuramente il peggior film, secondo me risulta chiaro a chiunque lo guardi che è uno dei film peggiori mai fatti. Io lo devo ancora vedere. Ho visto un po', ho letto qualcosa, questa volta mi sono spoilerato un po' di cose, nel senso sono andato a leggere. Ma anche guardando al trailer, la base del film è di una stupidità inenarrabile, però ha avuto tanta mediatico proprio per il fatto che è una monnezzata, stanno facendo il 2, stanno facendo quello su Steamboat Willie, quindi su la versione di Topolino che non è più sotto copyright ma è di dominio pubblico, però è una monnezzata. Cioè, onestamente, è anche gli altri nominati, L'Esorcista, Mercenari 4, Shark 2, L'Abisso, Shazam, Furia degli Dèi. No, io onestamente non sono d'accordo. Qua nei peggiori film dovresti avere il coraggio di metterci qualcosa che magari Hollywood ha fatto con un sacco di soldi e che fa comunque schifo. Dovresti avere il coraggio. Invece, secondo me, sono dei Razzie Awards un po' al, non mandano alcun messaggio, secondo me non servono a niente. Comunque, peggior film appunto Winnie the Pooh, peggior regista, il regista di Winnie the Pooh, Frake si chiama, Waterfield. Peggior sceneggiatura, vabbè, Winnie the Pooh. Peggior attore, John Voight per Mercy. C'era dentro anche Russell Crowe per L'Esorcista del Papa, Vin Diesel per Fast X, Chris Evans per Ghosted e Jason Statham per Shark 2 L'Abisso. Allora, io, se andando a memoria dei film usciti l'anno scorso, c'erano personaggi che meritavano di più. Però va bene. Peggior attrice, Megan Fox per Johnny e Clyde. Vabbè, lasciamo stare Megan Fox. Peggior attore non protagonista, Sylvester Stallone e Mercenari 4. Abbastanza d'accordo. Poi ci hanno messo anche Michael Douglas e Bill Murray di Ant-Man and the Wasp. Secondo me molto gratuito per fare un po'. Secondo me a volte, ecco, anche i Razzie Awards sono un po' una piccionata. Mel Gibson per Confidential Informant, manco visto, il Franco Nero per L'Esorcista del Papa. Peggior attrice non protagonista, Megan Fox in Mercenari 4. Vabbè, Megan Fox, che doveva fare? Poteva solo vincere qualsiasi cosa. Peggior remake, rip-off o sequel, Winnie the Pooh, Sangue e Miele. C'era anche Ant-Man, L'Esorcista, I Mercenari 4, Indiana Jones e il Quadrante del Destino. Io ripeto, c'era molto di peggio l'anno scorso. Peggior coppia sullo schermo, Pooh e Piglet nei panni di assassini setati di sangue, Winnie the Pooh e Sangue e Miele. Che noia. Posso dire che noia questi Razzie Awards. Secondo me potrebbero essere un'occasione di rottura per punire davvero chi ha fatto seriamente male. Anche magari con un budget molto più alti e con delle sceneggiature senza alcun senso logico. Però qua si va un po' sull'ovvio, anche perché così si tengono tutti buoni, si ride, si scherza, però non si fa del male a nessuno. Va bene, i rivoluzionari della domenica con le ciabatte a forma di unicorno. Allora, parliamo di un argomento che è tornato in auge dopo un sondaggino. Il pubblico vuole storie più rassicuranti e vicine al quotidiano. Questo sondaggino ha coinvolto anche i Patreon. Allora, c'è stato questo studio, sondaggio condotto da New America, e a quanto pare la Gen Z e i millennial e i genitori con figli con meno di 18 anni, stando a quello che hanno fatto, che hanno coinvolto nei sondaggi, quindi l'84% degli adulti vorrebbe storie dove si parla di work-life balance, di gender equity, famiglia, cioè non dove si parla tanto di questi temi, ma dove questi temi siano davvero protagonisti, cioè non siano parte della narrazione, perché sono parte del presente. Non come si fa adesso che si butta nel mezzo questi argomenti in modo sottile come una trave, ma come dico io sempre, che siano parte del contesto narrativo perché semplicemente sono la normalità e quindi da lì si parte a raccontare delle storie, cioè nel senso che se tu fai tipo uno show che hanno emozionato è Abbott Elementary, che a questo punto devo seriamente recuperare perché da anni vince premi, cose, e vorrei recuperarlo anche per poterne parlare magari anche a voi e spiegarvi un po' come mai è così premiato e osannato. Oppure The Conners, la sitcom revival di Roseanne, che poi non si chiama più Roseanne perché lei ha fatto casino, è stata mandata via, quindi è diventata solo The Conners, però comunque è molto vista. O Fleischman is in Trouble, Made, quella di Netflix con ha fatto anche recentemente Drive Away Dolls, non mi sta venendo il nome ma mi ricorderò. O in generale comunque delle opere dove c'è un po' meno conflitto a livello di paturnie, di patemi d'animo sotto un certo tipo di sviluppo e con uno più scenario che è quello che noi viviamo, uno scenario un po' vicino a noi. E ora ci addentriamo in questa situazione. E un altro sondaggio che non sono riuscito a trovare i dati, l'ho letto, me lo sono detto, me lo segno, me lo sono dimenticato, però questo sondaggio sostanzialmente ha tirato fuori che il pubblico sulle piattaforme vuole più contenuti tipo Friends, The Office, Brooklyn Nine-Nine-Nine, questo tipo di narrativa episodica molto rassicurante piuttosto che la TV moderna strutturata tipo House of the Dragons, eccetera, eccetera. Queste cose qui. Ora, facciamo una quadra. La prima questione riguardo i contenuti che includono questi tipi di argomenti. Perché? Perché si lega direttamente a quello dopo. Allora, se voi guardate le serie più di successo, The Office, How I Met Your Mother, Friends, Scrubs, sono tutte serie che sì, sono di evasione, perché sono comiche, sono per farti ridere, sono per... Faccio lo scenario che mi avete detto che gli scenari vi piacciono. Allora, faccio lo scenario su una ragazza. Oggi lo dedico alle ragazze. Donne! Lo dedico a voi. Allora, voi siete Carolina, avete 28 anni, siete andati all'ennesimo appuntamento Tinder, anzi dovete avere l'ennesimo appuntamento, faccio tutto a braccio, quindi se le cose vanno così, io non ho niente scritto di queste cose, me le invento tutto al momento, sappiatelo, quindi se ogni tanto... Carolina, riprendiamo Carolina, come il Reaper, come il come si chiama, aiutatemi... Non mi potete aiutare una registrazione. Il peperoncino, il Carolina Reaper. Comunque, Carolina. mi ritorno nei ranghi. Carolina, ok? Voi avete 28 anni, siete al vostro lavoro da internship in uno studio di design dove vi sfruttano come una schiava per 600 euro al mese, il vostro capo è un sessista bastardo che tutti i giorni vi guarda il culo ogni volta che vi chiede di andargli a prendere il caffè, i vostri colleghi sono tutti andati alla Bocconi, hanno il QI di una tazza di caffè esausta lasciata sotto il sole di agosto e nel quale ci hanno cacato e pisciato diversi cani. Questa è la vostra situazione, siete stressati da Dio. Voi prendete un tram e due autobus per andare in ufficio tutte le mattine, fate un percorso pendolare di un'ora e un quarto. Voi non ce la fate più di quel lavoro lì e iniziate a guardare lavori altrove. Iniziate onestamente a ogni settimana pensate di prenotare un biglietto per Dublino e non tornare mai più, di sola andata. Ve ne frega niente di vostra madre che vi rompe le balle di trovarvi marito e sposarvi, ve ne frega niente di vostro padre che non gliene frega niente un po' di niente, è tanto caro, è tanto buono, ma lui ogni volta che c'è un problema fa questo è quello che fa, non è particolarmente di supporto a quella che è la situazione. Vostro fratello è un cornutazzo che non solo vive ancora a casa dei genitori, ma è supportato in ogni, perché lui è il maschietto, quindi è supportato in qualsiasi cosa, pure se si deve allacciare una scarpa, vostra madre si butta per terra, gliela allaccio io, così così. Voi, la vostra giornata è stata terribile, tornate a casa dopo che sulla metropolitana qualcuno vi ha anche commentato il vostro outfit un po' troppo punitivo, che non lascia troppo spazio a vedere cose. Arrivate a casa finalmente dopo altre 600 ore di viaggio in metro e autobus e tram che puzzano di cane morto perché la gente non solo non si lava ma non usa i deodoranti. Finalmente arrivate a casa, vi fate una bella doccia e vi ricordate che avete un appuntamento su Tinder. L'appuntamento su Tinder ce l'avete con Marcuzzo, che mette come foto profilo lui su uno scoglio con una mutanda bianca. Lui è convinto di essere come Jeremy Allen White, in verità è un deficiente che puccia le mozzarelle nel mar Mediterraneo e poi le morde, filmandosi e mettendo tutto su TikTok. Però comunque avete i vostri desideri di avere una vita romantica, ogni tanto vorreste anche sfogare la vostra voglia di sentirvi donna e anche fare le cosacce che piacciono fare a tutti, e quindi cercate di andare all'appuntamento pregando il Signore che sia pulito, che sappia inanellare un paio di congiuntivi come si deve e che sostanzialmente al di là delle apparenze abbia un QI abbastanza decente. Andate all'appuntamento e lui si presenta con una cassa Bluetooth che pompa Post Malone e Marra a tutto volume. Parte tutto molto male, arriva in monopattino con i jeans, quelli che stringono, slim fit, che gli stringono dei polpacci minuscoli, e lui sembra più Johnny Bravo che effettivamente una persona che bada al fisico, quindi la parte sopra del suo corpo è un pallone, una mongolfiera, la parte sotto ricorda un Looney Tunes. Ci uscite, vi sedete, non spegne la cassa subwoofer, continua a parlare di cose incoerenti e scoprite che Andrew Tate, Joe Rogan e Zack Snyder sono i suoi idoli. A quel punto voi vorrete solo svenire sperando che un aneurisma vi colga e che vi salvi un dottore di Grey's Anatomy. Andate a casa distrutto e vi fate altre due docce perché una non basta, e vi mettete sul divano e sperate che qualcosa vi possa risollevare la vita. E sulle piattaforme c'è Friends, The Office, non lo so, qualcosa che vi rincuori. Questo è quello che il pubblico cerca, perché voi sperate che a fine giornata ci sia quella cosa, io lo dico sempre con Scrubs, ci sia quella cosa che sostanzialmente un po' vi abbracci, cioè ci sia quel protagonista che vi capisce, che anche lui o anche lei c'ha questo il capo testa di cavolo, i colleghi viziati, situazioni familiari con madre, padre un po' magari ai limiti, o magari se ce li avete positivi che siano positivi, dipende da che quadro si dipinge la storia, ma comunque che sia simpatetico a voi, non deve essere tutto perfettamente allineato alla vostra vita, però ovvero avere dei tratti che vi strizzano l'occhio. Un protagonista che magari ha debiti studenteschi, che ancora sta cercando la sua via, che non ha ancora una situazione lavorativa stabile, che non sa cosa fare, che ha molti dubbi, che fa fatica a trovare delle relazioni solide in un mondo come quello di oggi, e in tutto questo magari ovviamente fatto in commedia. Ora, io ho fatto uno scenario volutamente sopra le righe, poi quando si va a fare una serie TV, una sitcom, una cosa del genere, si fa questo, si fa una cosa super sopra le righe, però che abbia di sfondo un qualcosa che racconti il presente. Friends, all'epoca, se ne parlò in passato, fu di successo perché? Perché era specchio di quel presente. Ragazzi di 25 anni che stanno cercando la loro vita, che vivono insieme in questa New York particolare, che vanno al caffè sotto casa e vivono le relazioni, si raccontano gli appuntamenti, le cose, e vivono questo tipo di vita. La stessa cosa Amo e Met Your Mother, un'evoluzione di Friends, un tipo di vita diverso, feste, andare fuori, club, però cercare questa cosa dell'amore vero, relazioni, chi sta insieme fin da quando andava al college, evoluzioni di carriera, sogni infranti, cambi di prospettive, insomma un viaggio verso quello che è la vita adulta, che però sia con voi, cioè loro che vivono in questo appartamento, che però non hanno troppi soldi, a volte sopravvivono, a volte tirano un po' a campare su alcune cose, però tutto raccontato ridendo, con l'amico scemo tipo Barney, con queste situazioni assurde. La stessa cosa vale per The Office, che per quanto sia in un setup molto specifico, quindi The Office, però al di là racconta di personaggi. Jim e Pam sono quelli che trainano più di tutti lo show, insieme anche ovviamente a Michael, a Dwight, eccetera, eccetera, che si parla di un'evoluzione della loro vita e dei personaggi. Scrubs per me è la serie top sotto questo punto di vista, perché sì, setup cos'è? L'ospedale, raccontarti la vita di uno specializzando, è già lì, pure che tu sei in uno studio d'architettura, pure che tu fai ristoratore, quello che è, però ci entri in empatia, perché com'è? È uno che come te sta cercando di diventare qualcuno o qualcosa che gli piace, nel frattempo c'è di mezzo relazioni, amici, e lui impara tante lezioni riguardo la crescita, però tutto lo fai ridendo. Con lui che si fa i viaggi mentali, che è una cosa che facciamo tutti, però lì è messa in scena in modo super intelligente, diventa comicità. Con lui che, ad esempio, io per JD tante volte mi ci rivedevo, perché ad esempio io non ho una forte figura paterna, ma lui che ha anche lui questa mancanza di una forte figura paterna rivede nel dottor Cox il suo mentore. Anch'io ho sempre cercato un determinato tipo di mentori perché colmavano quel buco che io magari non ho avuto. Ed è una cosa dove tu ci rivedi e ci entri in empatia, però nel frattempo ridi. Per quanto ci sono delle lezioni di vita molto interessanti, però tu quei 20-25 minuti che passi con quella cosa lì è evasione, perché comunque ridi, ti spacchi in due. La stessa è quel tipo di televisione lì che molti vorrebbero vedere, e in quelle situazioni lì dove ti spacchi da ridere, comunque lo sfondo, quando loro dicono, non è che vogliono le cose politicamente corrette, che vogliono delle cose dove si parla, ok, qual è il tema della sitcom? Sono questi personaggi che hanno una carriera, però la carriera gli mangia un po' la vita, e quindi fanno, magari hanno un capo che li costringe a stare troppo in ufficio e non riescono ad avere quel bilanciamento con la loro vita, e quindi hanno questi personaggi che hanno queste problematiche. Magari uno dei personaggi è appunto una donna in carriera in un ambiente come, mettiamo caso, uno dei personaggi, una cosa che si racconta quasi mai eccetto in Mythic Quest, anche se è un po' in difficoltà, è una donna, fa la game designer in un ambiente puramente maschile, e per quanto sia messo in commedia come un The Office può essere, quando seguiamo quel personaggio vediamo che sul posto di lavoro c'ha il collega programmatore che la tratta un po' così perché è donna, eccetera, eccetera. Tutto ovviamente in commedia, come fa The Office. Ecco, prendete The Office come riferimento per queste cose. Che si parla di famiglia, cioè magari un altro personaggio, come in How I Met Your Mother, i personaggi sono divisi molto bene. Tipo, come Lily e Marshall che stanno cercando di andare verso l'idea di fare una famiglia, ma anche Ted, che a un certo punto dice, cavolo, ho 35 anni, non c'ho ancora una famiglia, lui è una cosa che sognava davvero. È una cosa interessante di cui parlare, soprattutto nel mondo di oggi dove l'economia è molto in dubbio, è difficile. Io che ho voluto una famiglia e che voglio una famiglia, è difficile la casa, il lavoro, è molto difficile in questo ambiente molto incerto. Non c'è niente che lo racconti davvero, anche in comicità, con una cosa straleggera. Si cerca sempre un tipo diverso di intrattenimento, ed è questo che poi si arriva anche all'idea che la gente vuole tornare a casa. E io sulla piattaforma voglio vedere appunto The Office, voglio vedere Friends, voglio vedere Scrubs, voglio vedere The Conners, Flashman in Trouble, Abbott Elementary, voglio vedere qualcosa che sia sì, che mi porti fuori, mi faccia ridere, ma che sia qualcosa che mi fa entrare in empatia. qualcosa nel quale mi ci posso rivedere. La TV, io credo che ci sarà un ritorno a una TV più leggera e più rassicurante, anche perché, per quanto mi riguarda, queste serie TV molto complesse, anche prima parlavo di Shogun, sì, ok, però io tante volte, ve l'ho detto più volte, io faccio un po' fatica negli ultimi anni. Ci sono 2000 serie TV, tutte molto complesse, anche magari molto costose a livello di produzione, anche per le produzioni stesse, dove gli investimenti sono fuori di testa. Molte sono inguardabili, quelle che sono guardabili comunque, serie che fanno... Io adesso ho l'ansia per la The House of Dragon, lo voglio vedere, però non c'ho troppa voglia di seguire sta cosa intricata per anni. Shogun dovrebbe essere una serie, una stagione, abbiamo finito, seguiamo il libro, vediamo, mi pare dovrebbe essere una serie limitata, da quello che ho capito, speriamo sia così perché è bellissima, però inizio ad avere a soffrire un po', tant'è che in questi giorni ultimamente ho iniziato a vedere The Office, perché ogni tanto ho bisogno di una cosa, devo staccare seriamente, ho bisogno di quel tipo di evasione. E io credo che in un presente così torneranno questi personaggi, si tornerà a questo tipo di leggerezza. Si parlava la settimana scorsa del documentario Steve Martin che deve arrivare ora ad aprile. Steve Martin, come molti altri comici, è arrivato a riempire le arene proprio perché aveva intuito quella cosa. Era un periodo storico di molta incertezza, paure, violenza. Cioè, gli anni 70 New York City veniva chiamata Fear City, cioè ammazzamenti. La città era un disastro, anche in un film, quello con Michael J. Fox, dove lui fa il mio successo, non mi sto ricordando come si chiama, lui chiama a casa dalla cabina telefonica e si deve mettere per terra perché c'è la sparatoria e stanno sparando attorno. È messo in commedia, però ti racconta che New York è un postaccio, cioè proprio un postaccio. E attualmente non siamo a livello di sparatoria, però non c'è nulla che ti racconti il fatto che il presente, come dicevo prima, è così incerto. Guerre, altra crisi economica appunto per via delle guerre, destre sempre più rampanti, un contesto sociale sempre più antipatico per certe cose, difficoltà di far famiglia, difficoltà di trovare lavoro, e non c'è nessuno che appunto con una commedia, con una sitcom, con una cosa che ti faccia andare fuori, ti racconti queste cose, ti faccio trovare qualcuno che ti dia una sorta d'abbraccio, dei personaggi che puoi abbracciare, con i quali entrare in empatia. E io credo che questa cosa tornerà, perché questa televisione molto complessa, lunghe stagioni, cose, intrecci, sta diventando un po' pesante per tutti da seguire, secondo me. Io ho seriamente questa sensazione, e credo che invece ci sia molta voglia di ridere, molta voglia di leggerezza, molta voglia di commedia, molta voglia di abbracciare appunto una cosa tipo Scrubs, cioè dove veramente entri in empatia con dei personaggi e gli vuoi bene perché segui il loro percorso, perché è tanto similare al tuo. Credo ci sarà un ritorno di questa serialità classica, come potrebbe esserci, oddio, questo è un very very long shot, però credo potrebbe esserci anche un ritorno a una cosa del tipo la serialità episodica, una roba tipo A-Team, cioè ogni episodio autoconclusivo. Potrebbe esserci una cosa del genere, sarebbe comunque costoso, ma perché no? Cioè, una cosa rassicurante, che la metti su e stai tranquillo. Cioè, che non vuol dire, come dicono tanti, spegnere il cervello, nel senso che puoi essere pure una meba, ma semplicemente che tante volte lo metti lì, te lo guardi mentre sei a cena, pranzi, ridi con la tua famiglia e sei tranquillo con i tuoi amici e te lo guardi e ti appassioni. Un ritorno a una cosa del genere ci deve essere. Tanti anni che non c'è una sitcom forte, l'ho detto più volte, che torna così. È per questo che va tanto di successo una roba come Rick e Morty, Ted Lasso. Ma il successo di Ted Lasso, anche se un po' più strutturata, perché è stato così? Perché è un po' ritorno a quei personaggi che vuoi abbracciare, ai quali vuoi bene, senza cercare troppe complicazioni di struttura, trama. Serve una sitcom di questo tipo, che sia una cosa così. Sunny, a me manca tantissimo It's Always Sunny in Philadelphia, perché sì, non racconta a me, però racconta una parte di questo mondo molto irritante, cioè persone che si credono di dover avere accesso a tutti, in verità sono dei disagiati terribili, però per come sono raccontati, siccome sono dei cretini, uno peggio dell'altro, quella cosa lì è talmente d'evasione che tu ti spacchi, ed è bellissima It's Always Sunny in Philadelphia. In Italia non c'è, perché noi odiamo essere felici, però è bellissima come sitcom. Cioè, se la porteranno mai in Italia, io ve la consiglierò fino al vomito, perché è veramente forte. Ma al di là di questo, anche in Italia, quando si fanno le sitcom, non c'è mai quella realtà. Anche quando si fanno le commedie, non c'è mai quella realtà. Nessuno ti racconta mai quello davvero che ha una vita orribile. Cioè, personaggi, come si diceva, io non sopporto Paolo Genovese perché racconta questa Roma tutta posh, dove non... Cioè, vuoi fare una commedia all'italiana bella? Raccontami un protagonista giovane che tutte le mattine va al lavoro e ci va a un certo punto cavalcando un cinghiale, perché è quella che è la realtà, che è una cosa la Edgar Wright, cioè lui esce di casa, fai un bel piano sequenza e lui passa la monnezza in fiamme col cinghiale che corre e l'autobus, poi sale sull'autobus, a un certo punto lui è seduto magari al cellulare, l'autobus piglia fuoco, lui distrattamente, senza neanche troppo far caso, scende dall'autobus in fiamme con la gente che corre, grida in romano, poi prova ad andare più avanti, passa uno in bicicletta ma c'è una buca gigante, va dentro, si ribalta e vola via. Cioè, non c'è mai questo racconto della realtà e critica della realtà che passa attraverso qualcosa di demenziale che estremizza quello che però è la verità. No, si fa il film dove c'è la gente che cammina coi tacchi, tutte le borse di Gucci, le cose che fanno i neurochirurghi, sono tutti ricchi, stanno bene, cioè c'è questo racconto distopico, mentre in verità ci dovrebbe essere più quel tipo di racconto, che secondo me tornerà, ed è giusto che, ovviamente dall'America, perché noi non le facciamo ste robe, però sappiate che oggi cos'è, il 18 marzo sto registrando quando uscirà la puntata, se qualcuno mi copia questa cosa in piena sequenza, se non mi accredita gli spezzo le gambe. Comunque, che idee incredibili che vi do gente che vuole copiare. Comunque, parlando di pubblico, ho chiesto a voi Patreon Your Cup Of, questa nuova rubrica che è nella zona domande, diciamo, sostituisce un po' la zona domande. E quindi vi ho chiesto, in base a questa cosa, cosa volete dalla TV? Sentite la voglia di nuovi show che siano vicini al vostro quotidiano e con temi a voi familiari? Esempio, Friends, The Office, How I Met Your Mother, Scrubs, yada yada yada. Oppure non ne avete mai abbastanza di serie complesse, lunghe, molte stagioni, con trame intricate e minutaggi estesi? Che anche questa cosa. Mettete su una serie TV, primo episodio quanto dura? Un'ora e un quarto. E zio prete, dura un film. Comunque, mi avete risposto. Claudio, buon Claudio, che mi risponde. Ciao Ale, io preferisco l'evasione del quotidiano, tra virgolette, mi basta già il mio, quindi quando a fine giornata riesco finalmente a mettermi in poltrona, luci spente e cuffie in testa, voglio viaggiare in realtà il più diverse possibile dalla mia, quindi benvengano serie complesse ma possibilmente anche non troppo lunghe. Però Claudio, tu vuoi la moglie piena, la botte piena, la moglie ubriaca, cioè tu vuoi l'evasione però non troppo lunghe, cioè di un quarto d'ora. No, sto scherzando. No, ma comunque c'è anche quello che dicevo prima, forse è un po' frainteso quello che chiedevo, nel senso che il quotidiano non vuol dire che ti deve raccontare tu che vai a pagare le tasse o che vai in posta, cioè quello che dicevo prima deve essere una cosa ovviamente alla Scrubs, cose così. Poi che uno dica no, ma anche così io voglio nello spazio, voglio una serie nello spazio totalmente di evasione, un thriller, così, perfetto Claudio, ti capisco tantissimo. Però secondo me anche lì tu esterni la tua voglia di una roba non troppo lunga, non episodio da un'ora e un quarto, una cosa più contenuta. Quindi c'è già l'idea di dire sì, ok, però stiamo calmi. Patrick mi dice, ciao Ale, di base preferisco le evasioni in mondi lontani o comunque in realtà molto lontane dalla mia. La lunghezza la fa la storia, vanno bene serie da 10 stagioni purché abbiano qualcosa da dire. Quello che mi interessa di più è il messaggio che viene veicolato. Potremmo guardare degli alieni di Rick e Morty e sentirli più vicini al nostro quotidiano rispetto a molte serie ritenute aderenti al nostro mondo, messo tra virgolette. Esempio, The Last of Us la sento molto più vicina rispetto a un The Modern Family. Allora, ho capito quello che vuoi dire, però qua c'è un errore di messaggio / idea di aderenza al nostro mondo, nel senso The Last of Us è più vicino a noi, no, nel senso capisco cosa vuoi dire, perché c'è quel tema legame genitore figlio o perché parla dell'amore, però quello è il messaggio, non è il tipo di serie. Cioè la domanda che io facevo era appunto questa, sul tipo di serie, cioè sul tipo di contenuto, sul tipo di tu appunto specificavi che ti interessa di più il messaggio, ok? E quindi magari in Ricchi e Morti tu preferisci avere quel tipo di messaggio molto vicino magari a dei temi morali, però veicolati attraverso alieni e cose così. Questo è perfettamente capibile, però appunto è il messaggio. Qua si parlava un po' di più di contenuto contesto, però è perfettamente interessante quello che, cioè è molto interessante quello che tu dici, è molto aderente, nel senso che comunque dice sì, ok, mi interessa parlare di un certo tipo di messaggio, però se io fai con gli alieni, a me per esempio Ricchi e Morti piuttosto che alla Modern Family, io sono un po' più contento, ok? Poi certo, Modern Family è anche molto lontano da noi in generale, perché è una famiglia americana, cioè noi, io guardo anche tante realtà, amici, altre cose così, che o persone che seguono gli Stati Uniti a 35 anni, cioè quando io ho fatto figlio loro già ne avevano due da un paio d'anni, hanno già la casa, cioè hanno anche per cause economiche uno sviluppo della famiglia molto diverso dal nostro, cioè un americano medio tendenzialmente ha già 30-35 anni un po' tutto in mano, come si diceva in How I Met Your Mother, Ted che a 35 anni dice sono ancora solo, non c'ho una moglie, non c'ho figli, non c'ho niente, perché loro già a quell'età lì, anche per grazie al merito economico della loro società, sono già molto più avanti per certe cose. Però ecco, Modern Family è chiaro che è molto lontano da noi per certi versi, perché ha situazioni completamente diverse. Alessandro Ferrante invece mi dice: ciao Ale, di base guardo serie relativamente complesse ed anche lontane dalla nostra quotidianità. Al momento sto guardando Fondazione, ma credo sia anche perché il mercato al momento offre quasi esclusivamente quello. Nella mia quotidianità può capitare di parlare con gli amici dell'ultima serie TV, ma poi mi trovo a citare quotidianamente Scrubs. Forse è proprio quello che ci manca di più. Le serie TV attuali sono bellissime, ma non parlano dell'uomo comune, non trattano situazioni in cui ci si può rispecchiare. Ed era quello appunto che si diceva prima, cioè anche a me piace, cioè esce un Twin Peaks The Return, sono contento, esce uno Shogun, sono contento, esce un True Detective, sono contento, esce quello che esce, sono contento, una bella serie da vedere, avvincente, eccetera, eccetera, sono strafelice. Però alla fine ritorno a parlare di Scrubs, è vero, come torno a parlare di The Office, perché sono le cose che ti rimangono davvero per certi versi, e sono quelle cose lì che, scenario poco sopra, dalla nostra amica, come si chiamava, Carlotta, non mi ricordo più, la povera Carlotta torna a casa, vedersi, bingiarsi sei puntate di Fondazione con un ritmo più magari cinematografico, più denso, eccetera eccetera, dopo una giornata che ti ha piegato, diventa veramente complesso. Cioè anche questo è il punto, tante volte diventa, la giornata magari ti ha piegato, hai studiato, hai lavorato tanto, eccetera, eccetera, così tu ti siedi sul divano e ti devi guardare 90 minuti di episodio finale di una serie stradensa, stracomplessa, devi fare attenzione a 2000 dettagli, e può essere bello una tantum. Se quella però è la media, come diceva qua Alessandro, di tutte le produzioni, è un problema. Cioè il problema è che tutti ora stanno aspirando a quella cosa lì, e a volte sta gli dito un po' fastidioso. Io a volte sono un po' scoraggiato nel guardare nuove serie, perché dico, ma devo iniziare Madonna, devo iniziare un'altra serie, tutto complesso, personaggi, cose, io non c'ho troppa voglia stasera, cioè oggi sono stato preso a pugni dalla giornata, io non c'ho voglia di fare sta cosa. Cioè anche questo, ma in qualsiasi età voi abbiate, cioè tante volte, tant'è che io per fortuna, dico la verità, ho anche la passione del gaming, e sono delle serate che dico, oh, non c'ho niente da guardare di evasione, cioè neanche The Floor is Lava riesco, c'ho niente, ed è anche per questo che vanno secondo me molto tanti show tipo Masterchef o roba così, perché fanno quello che non fa più un certo tipo di televisione, cioè ti dà quel tipo di evasione che non, è, non sono troppo complessi, sono scorrevoli, sono comunque meravigliosi, tipo Masterchef a livello di montaggio, sempre una madonna, è sempre fatto strabene a livello di storytelling, sono proprio bravi a livello di quella cosa lì. Però al di là di questo, hai bisogno di quella cosa lì che ti ammorbidisca un attimo, non puoi sempre stare lì a guardare, e io tante volte quando non c'ho quella roba lì, oh raga, metto a giocare, metto su un videogioco, che anche i videogiochi hanno trame complesse, però magari tra un pezzo di trama complessa e l'altro c'hai nel mezzo un'immersività, uno sfogo anche a livello ludico, il risolvere il puzzle, le cose, che diventa divertente. Anche un FPS spari a tutto ed è divertente, un Super Mario, una cosa così, diventa di pura evasione, e quindi respiri un attimo, no? Piuttosto che una serie TV. Anche tipo io, come molti altri, poi chiudo, ho l'abitudine di guardare, mangiare, pranzare o quello che è, guardare qualcosa. Porca miseria, tu a pranzo o a cena, quello che è, ti devi mettere a guardare Game of Thrones. Io l'ho fatto qualche volta, però in generale non c'ho troppa voglia di farlo. Cioè, a volte non ho proprio voglia. Cioè, voglio pranzare, ho un pranzo di 20-25 minuti, non mi posso mettere a guardare una roba che mi dura 56 minuti. È troppo, è seriamente troppo. E tant'è che ultimamente torno a Friends, The Office, Scrubs, non c'ho Sunny perché qua non c'è Sunny, però quando stavo in Irlanda Sunny, so che Sunny in Philadelphia era diventata la mia nuova droga, me lo guardavo sempre. Insomma, vai a quel tipo di contenuto che a volte devo andare su YouTube, cioè vado a guardarmi uno YouTuber che fa un video, perché non c'ho qualcosa che sia di evasione in quel tipo. Secondo me la televisione sta perdendo un'ottima occasione da questo punto di vista, cioè le sitcom devono un attimino ritornare, secondo me, per fare un bel lavoro da quel punto di vista. Comunque, chiudiamo qui ed entriamo nelle recensioni. E non vi mentirò, questa settimana il segmento delle recensioni è tragico, non è la verità. Io non sono andato al cinema perché non ho intercettato niente che mi interessasse particolarmente. Questa settimana invece, quella che viene, un po' di cose belline. Settimana prossima avremo un po' di film interessanti, davvero croccanti, di cui parlare. Questa settimana è stata abbastanza per me un disastro. Partendo da Damsel, di regia di Juan Carlos Fresnadillo, sceneggiatura di Dan Mazou, 1 ora e 50 minuti di angoscia che potete trovare su Netflix. Allora, trama. Addio. Una devota damigella accetta di sposare un affascinante principe per poi scoprire che la famiglia reale vuole offrirle in sacrificio per ripagare un vecchio debito. Intrappolata in una caverna con un drago sputafuoco, dovrà utilizzare astuzie e caparbietà per sopravvivere. Allora, film a protagonista assoluta Millie Bobby Brown, Robin Wright, cioè, che fa la suocera antipatica, Angela Bassett, Ray Winston, che però è l'unico uomo che ha una parte di più di 6 secondi. Il film è tragico, il film è veramente tragico. Allora, il concept è spaventosamente simile a un film che avevo consigliato l'anno scorso, che si intitola The Princess e che potete trovare su Disney Plus, credo sia ancora su Disney Plus perché è una produzione Hulu, se non ricordo male, con Joy King, che però aveva un'idea alla base molto più intelligente. Cioè, sempre il concept della ragazza che viene data in sposa, però viene messa nella torre, e lì c'è lei che doveva salvare il padre, mi pare, perché il padre stava per essere tipo giustiziato. Adesso non mi ricordo la trama al 100% bene, però lei era messa nella torre, tipo Rapunzel, classica donzella messa nella torre, stai lì e mo noi spacchiamo tutto. Però cosa succedeva? Che lei diceva: no, spacco tutto io, perché questa era una principessa guerriera. Quindi Joy King, molto brava anche nelle coreografie eccetera eccetera, si faceva la torre cinese, però al contrario, non andando su a picchiare il boss finale, ma scendendo giù, perché la classica principessa che viene in alto, scendeva giù per spaccare tutto. E c'erano i classici cavalieri, c'era il cavaliere un po' tipo oh oh oh, tipo la montagna, Game of Thrones, c'erano un po' tutti questi vari avversari, finché lei non arrivava giù spaccando tutto, picchiando. Ed era molto bello, prima di tutto perché il concept era intelligente: chiudo tutto in una location, faccio un bel film di botte, di arti marziali, sostanzialmente, diciamo arti marziali però di botte più in generale, concentrandomi su coreografie eccetera eccetera, però ambientandolo in questo set principesco dove do allo spettatore un bel intrattenimento d'azione, e la cosa funzionava. Qua è il contrario, qua è la stupidità spinta al massimo, perché qua, a fronte probabilmente di un budget molto più modesto, qua si sceglie di allargare tutto. Quindi VFX usati a grappolo, ma grappolo, per dipingere questo mondo fantastico. Per c'erano dei momenti che dicevo: bella questa cutscene di un videogioco, però del 2010, perché i paesaggi, gli scenari, dicevo: madonna, è uscito, cioè, se gioco, non so, Dragon's Dogma 2, che esce mo, ha dei momenti dove ci sono delle cinematiche che sono molto più credibili di sta roba che sto guardando. Comunque, un film pieno di VFX molto spesso usati malamente, tranne quelli del drago nelle caverne, perché è tutto buio, quindi è al buio, è un po' più facile. Bravi, lì almeno un po' di furbizia l'avete usata. Però nel senso, in linea di massima, un uso dei VFX spropositarlo completamente, sbadato, diciamo così, per veicolare una storia che invece in The Princess viene portata molto meglio. Prima di tutto perché non c'è di mezzo l'ego di Millie Bobby Brown, che, come lei dice alle interviste, ah, io scrivo tutto, faccio, rimetto mani alle sceneggiature. E questa sceneggiatura scritta da Dan Mazou, secondo me con la supervisione di Millie Bobby Brown, è insostenibile, perché la protagonista è quella che in gergo si chiama una Mary Sue, nel senso che è un personaggio che ha tutti gli stereotipi positivi della protagonista. Lei è però in modo insopportabile, perché lei parla con gli animali come se fosse Biancaneve. Lei parla con gli animali, è caritatevole, è empatica ma forte, è una donna che vuole l'amore ma è forte, è combattiva, però combattiva nel senso che lei passa da essere questa... Lei parte che lei taglia la legna, cioè... Scusate, lei in questo regno, che è un po' in decadenza, lei non è una principessa, è una donzella, damigella di questo piccolo regnante, di questa parte del regno che però è tutto decadente, loro stanno morendo di fame e siccome stanno morendo di fame lei disbosca. Non ho bene capito perché fa freddo e deve dare la legna, sì ok, ma non sarebbe meglio coltivare, fa una cosa, lei non capisce, lei disbosca, va bene. Comunque lei quindi sa tagliare la legna, quindi è una guerriera, non so la connessione logica bene bene che viene fatta. Sta di fatto che è così, lei disbosca e quindi è una guerriera e quindi lei diventa Rambo, cioè lei a un certo punto di film diventa neanche Rambo, Prey, non so se vi ricordate Prey, dove c'è la... Solo che lì era una ragazza tipo Comanche che non si allenava per diventare una guerriera, anche lì l'idea della donna guerriera in un contesto dove le donne non sono guerriere in Prey è molto più interessante, perché già lei alla base si allena per essere una guerriera tipo Mulan, però non viene accettato il suo ruolo da quel tipo di società. Già il discorso che vuoi fare è un po' più sottile, mentre qua in Damsel è proprio una trave di adamantio che ti viene data sui denti ed è insopportabile, ma soprattutto la protagonista non è una Mary Sue che sa fare tutto, ha ragione su tutto, è una protagonista che ha punti di forza, punti deboli, cioè è un attimino un po' oltre al fatto che è circoscritta quella situazione. Lei invece è... Lei è tutto, tutti i lati positivi del mondo, sa come anche sistemare il regno, non si sa bene come, visto che stavano morendo di fame, ma soprattutto, e lei non stava facendo niente, ma soprattutto lei a un certo punto è MacGyver, cioè a un certo punto del film c'è un momento MacGyver, io mi sono messo lì, ho appena visto quando faceva sta cosa, io ho fatto tu, cioè ero lì in salotto e cantavo il tema di MacGyver, perché lei diventa come quella di Prey, però senza una giustificazione per questa cosa, semplicemente perché sì, perché lei deve essere eroina di questo film. Cioè la costruzione è terribile, lei non ha difetti, non ha conflitto, ma soprattutto lei ha la verità in mano, è moralmente superiore a chiunque. E il film è incoerente a palla, perché a un certo punto c'è un momento dove ho detto, questo è un videogioco, questo adesso prendo il pad e interagisco, cioè faccio qualcosa, devo picchiarlo io il drago, è una grafica bellissima, in verità se prima mi sembrava una cutscene è perché effettivamente tutto CGI, ora gioco io, cioè se è stato un prologo di un'ora, ora gioco io. Cioè perché a un certo punto lei trova la mappa, come se fosse un The Legend of Zelda, lei trova una mappa, e la logica di come è lì questa mappa, Non ha logica, non posso fare spoiler, ma poi ti fanno vedere che una persona che in teoria ha fatto sta mappa, nell'arrivare dove è arrivata, poi c'è rimasta, e quindi chi l'ha fatta la mappa? Cioè ci sono delle cose che non c'hanno proprio senso, ma al di là il film è incredibilmente piatto, cioè per sua fortuna scorre, nel senso che non ha momenti in cui il ritmo cala. È un film che scorre, però è abbastanza insopportabile, piatto, è tutto quello che vedi a schermo, cioè anche le scene d'azione sono prevedibili, cioè che lei compia determinate scelte a livello, non scelte, ma proprio che faccia determinate cose a livello di azione, lo capisci 6 volte prima, non solo perché te lo suggerisce la regia, ma perché il film è talmente privo di idee che è chiaro che sta per fare quella cosa lì, non ha... neanche l'idea di dirti wow ha fatto una cosa incredibile, no, non c'è neanche l'ingegno di dire, non c'è neanche l'intelligenza di dire ok, lei è una damigella, ok che si ribella a sta cosa, al drago eccetera eccetera, ok va bene tutto, però fa in modo tale che lei faccia una cosa che è credibile per una che più di un'ascia non ha preso in mano, per tagliare un ceppo di legno non ha preso in mano niente, e a un certo punto fa una roba alla Matrix, cioè per dire, sto estremizzando, però fa una roba veramente che dici, ma come fa a fare quella roba lì, dai, non è possibile. Lei prima, se si tagliava con uno Scottex, piangeva una settimana, improvvisamente è il film è proprio buttato in caciara in molte cose. Fai che non ha abilità combattive di resistenza particolari, ma fammi vedere all'inizio del film che ha un intelletto tale, magari nell'aiutare proprio le persone del suo regno, per il quale si capisce che lei ha un ingegno particolare, quindi si giustifica la scena MacGyver, o si giustifica il fatto che magari lei si libera del drago non tanto utilizzando degli stratagemmi fisici molto improbabili, ma utilizzando il suo intelletto molto sviluppato, un po' come succedeva nei drammi epici, guerrieri che magari avevano di fronte avversari molto più grandi, molto più forti, ma che utilizzando l'ingegno ne venivano fuori. Fa una cosa così? No, invece no, è tutto buttato lì. È un film tragico, proprio tragico, è inguardabile per certi versi, perché veramente lei è troppo, il suo personaggio è proprio per soddisfare il suo ego, e tra qualche anno sta cosa finirà, Millie Bobby Brown, la tua carriera io lo vedo male male, perché sembra anche che sui set, sulle cose, sia una persona insopportabile per via di questo suo ego gigante. È probabilmente quel tipo di child actress che è andata troppo sopra, è convinta di essere troppo, invece non è, dovrebbe essere un po' più umile, si dovrebbe ridimensionare. Cioè, da qualche anno secondo me la vediamo tipo Lindsay Lohan che fa i film Netflix scrausi, che prima andavano in onda su Canale 5. Cioè, se non si dà una regolata, quello è il suo futuro. Questo film è veramente tragico, perché come dicevo prima, a livello di concept The Princess è 100 volte meglio. Guardate The Princess su Disney Plus, almeno è più divertente ed è più quadrato anche a livello di riuscita del film, per quanto sia modesto. Questo cerca troppo, e poi c'è un finale, la parte finale veramente, anche attrici come Robin Wright, Angela Bassett, sono buttati lì nel mezzo, e tu dici, ma perché sta attrice ha accettato sta cosa? Al di là dei soldi, perché ha accettato sta cosa? Perché questa è una roba che a livello di carriera distrugge la carriera, cioè, perché è terribile, proprio terribile, uno dei peggiori film che ho visto quest'anno fino a questo momento, è inguardabile, inguardabile. Io, cioè, guardatelo se volete, però io vi avviso, perché alla fine scorre, non è che, ripeto, non è che è insostenibile la visione, però è di una stupidità fuori scala, è un giocattolo per soddisfare l'ego di un'attrice, ma non è una cosa che in qualche modo può intrattenere lo spettatore, cioè è veramente brutto sotto ogni punto di vista. E ora ci spostiamo, lasciamoci alle spalle Damsel e spostiamoci su Early Birds, andiamo in Svizzera, questa cosa twist. Regia di Michael Steiner, sceneggiatura l'hanno scritta in 27 Thomas Ritter, Matteo Sellier, Cornelia Werner, Norbert Knisls, non lo so ragazzo svizzero, non so pronunciare, scusate. Durata 1 ora e 37 minuti, trovate su Netflix. Annika e Caro vengono coinvolti in una rete di eventi imprevedibili dopo una serata fuori città. Non è una serata fuori città. Comunque, i due fuggono insieme dalla polizia dai spacciatori e si trovano di fronte alla collisione di due mondi. È la prima produzione svizzera con Netflix ed è una sorta di thriller neo-noir al femminile, diciamo così. Con loro che sostanzialmente ci sono queste due ragazze, una che è una sorta di escort che lavora con questi personaggi non proprio puliti, che spacciano eccetera eccetera, e si ritrovano nel mezzo di uno scambio di droga eccetera eccetera, che va a finire molto male. Questa qua prende questa valigetta di soldi, va e coca, e coinvolge quest'altra sua amica, e parte tutta questa rete di casini e seguimenti eccetera eccetera. Allora, a livello di concept il film non è nuovo, ok, però come si dice molto spesso, è come lo sviluppi e come lo fai. E perché io mi sono visto questo film? Per due motivi. Uno, Svizzera, coca, neo-noir. Allora, io non voglio ritirare fuori la cosa di Orson Welles sull'orologio a cucù di Il Terzo Uomo, però la Svizzera non è che ti sa proprio di posto. Io onestamente, io viaggio tanto e in generale ho vissuto fuori dall'Italia per 10 anni. Sono stato in giro a viaggiare, io viaggio da quando ho 18 anni. stato un mese in Australia a fare backpacking, sono stato negli Stati Uniti, sono stato un po' in giro. Io non ho mai incontrato un svizzero fuori dalla Svizzera. Quanto è vero Dio. E quando sono andato in Svizzera, perché ho dei parenti che vivono in Svizzera, ho capito perché. La Svizzera è uno snow globe, quelli là che vendono, cioè il globo, quello di neve, che tu ribalti, scende la neve, è tutto carino. È così la Svizzera, è un posto tutto carino, piccino picciò, tutto sistematino, tutto a modino, ed è uno snow globe, cioè un posto chiuso, una bolla, che rispetto al resto del mondo non c'ha nulla a che fare. Io credo che se prendi uno svizzero, lo metti in tante situazioni dove si trova chiunque di noi, o si può trovare chiunque di noi uscendo fuori casa, ne trovate due, come si suol dire. Cioè, quindi che ci sia questo neo-noir con la coca, il crimine, pistole, così, in Svizzera mi ha attirato tantissimo, perché ho detto, ma quando mai? Però guardiamolo, può venire fuori una cosa interessante, magari possiamo scoprire un lato della Svizzera. Diciamo che il film... Allora, io l'ho apprezzato perché ci ha provato, e per certi versi ci ha provato bene. Però per me è un po' l'esempio di un film disonesto, perché non racconta proprio quelle che sono probabilmente le vibes anche di un posto come la Svizzera. Cioè mi sembra qualcuno che ha visto un sacco di cinema americano e lo vuole riprodurre in Svizzera. Cioè ci sono 72 scene di loro che corrono nelle cucine. Cioè quante volte avete visto scene di gente che scappa, a un certo punto corre e passa per le cucine con la camera che va a mano. Hanno anche fatto delle scene interessanti, camera a mano, che segue i personaggi, ok, bello, però l'hai fatta 2-3 volte di troppo. Cioè la fai una volta, ok, alla seconda volta, terza volta che ci riprovi, basta, ok. Quindi ci sono un paio di cose un po' così. Cioè è chiaro che ho visto tanto cinema americano, lo voglio fare anch'io, però è un po' insincero. Tante volte succede anche in Italia questa cosa, quando si cerca di buttare una poetica americana in un tipo di cinema, di contesto dove non è credibile che succeda quella cosa lì, perché noi ci siamo dentro e diciamo, ma quando mai sta cosa? Tant'è che in Italia, quando arriva uno come Sollima e fa i suoi crime neo-noir, dici, ah, tanta manna, perché sono molto credibili per come li struttura lui, ok? E a lui fai, oh, così si dovrebbe fare, così si può fare un certo tipo, anche se guardiamo il poliziesco italiano, eccetera, così si dovrebbe fare, non come fanno molti ora, strizzando l'occhio a un certo cinema americano. Questo film ha un po' questo difetto, anche perché è un po', quando tu guardi sto film, è un po' le vibes, chiedo scusa a quelli un po' più giovani che magari non sanno di cosa sto parlando, però gli svizzeri di Aldo Giovanni e Giacomo. Cioè ti aspetti che a un certo punto uno dica, potevo rimanere offeso, ma di brutto brutto brutto. Cioè ti aspetti che a un certo punto parta una cosa così, perché è troppo, no. Però ci hanno provato bene per certi altri versi, perché comunque certi movimenti di macchina un po' più arditi rispetto a come facciamo noi, che non ci proviamo nemmeno, il fatto di, tipo, c'è un commissario di polizia, cioè un commissario, un agente di polizia che indaga su questa cosa, che segue queste due ragazze, che secondo me tu lo guardi e fai, madonna, se sei sbagliato qua in tutto questo. Cioè è un po' tutto, è un, non lo so, è come se certe cose fossero appiccicate sullo sfondo della Svizzera. Anche a un certo punto, anche a livello tecnico, loro sono in auto, più di una volta loro sono in auto, e c'è di fuori, il fuori probabilmente l'auto è finta, è ferma su un set, e attorno ci sono gli schermi che fanno andare le immagini. Però gli schermi o era un green screen, oppure sono effettivamente degli schermi come si usava nel cinema una volta, tipo Kubrick quando ha fatto la scena di Eyes Wide Shut con Tom Cruise che cammina fuori per strada, ma non riusciva a farla fuori per strada perché voleva un certo tipo di controllo, allora ha messo Cruise su un tapirulane attorno agli schermi. Però è fatto bene, oddio, tanto che non lo guardo, non so se magari ora sembra posticcio, però io credo che potrebbero aver fatto una cosa simile. Però quello che c'è fuori dalla macchina è in una definizione che a me sembra un po' troppo bassa rispetto a quello che dovrebbe essere. C'è qualcosa che non mi torna, o forse la post-produzione di quella cosa lì non è andata come doveva andare, non rende bene, e si vede che è finto, ma si vede proprio. E ti porta un po' fuori, per quanto ci puoi fare caso o non fare caso, magari lo spettatore medio non ci fa troppo caso, però c'è qualcosa che non va, ti rendi conto che nella scena c'è qualcosa che non va, perché poi a livello di luci che illuminano i personaggi non torna troppo bene rispetto a quello che è proiettato attorno. Comunque, al di là di quello, ci sono delle cose che non funzionano, ci sono delle cose appiccicate, però devo dire che nell'overall ci ha provato con dignità. Io me lo sono visto, non mi sento di dire oh guardatelo perché funziona troppo tanto, mi sento di dirvi io l'ho guardato perché ero curioso di vedere gli svizzeri criminali, potevo rimanere offeso, però è un po' anche a livello di narrativa a un certo punto è... cioè i personaggi fanno delle cose che non ha... tu dici ti fai di troppa cocaina perché il tuo piano non ha troppo senso, il tuo piano è un po' buttato lì in caciara. Anzi, la cosa che mi dispiace è che per quanto al di là di questa cosa, cioè la storia comunque funziona per quello che deve fare, però ci sono dei momenti in cui tu dici ok, queste due protagoniste sono due straniere, ok, in particolare una è straniera, l'altra forse è proprio svizzera, adesso non mi ricordo, comunque una delle due è straniera e lei era la parte più interessante del film in teoria, perché io da quello che ho visto anche parlando con i svizzeri non sono il popolo più welcoming del mondo, se sei straniero non sei proprio trattato tanto quanto gli svizzeri, quindi per certi versi questa cosa un po' di critica sociale doveva essere fatta secondo me, di criticare magari un contesto che lascia un po' più ai margini qualcuno che non è propriamente svizzero e che non è proprio parte di questa bolla, e il fatto di dipingere che c'è una bolla in questa di sbugiardare o anche magari questa sorta di snow globe tirando fuori qualcosa, sì, cioè tutto sembra così però sotto c'è qualcosa, cioè di scavare un po' di più, anche se lo fai tramite un mezzo di intrattenimento come il neo-noir, il noir che può essere molto interessante, è molto poco a volte languido eccetera eccetera, il film a volte manca proprio di elementi che sono tipici del genere perché non è così ben sviluppato anche a livello di thriller, anche se alcune sparatorie, alcune scene funzionano, anche alcune scene di botte, gente che piglia mazzate, funzionano. Poi ci sono delle altre scene che dici qua, a un certo punto c'è un bambino in mezzo a un massacro e tu dici ma perché non lo portate via? Cioè ci sono delle cose un po' che fai boh, questa cosa è proprio senza senso, senza... e ti lascia un po' perplesso. Quindi io l'ho visto, questo Early Birds, voi fate come vi pare, vi posso dire, fate un po' come vi viene. Allora, l'ultimo film di oggi, io non l'avevo inizialmente messo in scaletta, avevo messo in scaletta un altro film che a questo punto vedrò, cioè metterò in scaletta un'altra volta, e ho messo Ricky Stanichi, l'amico immaginario di Peter Farrelly, e ringrazio i Patreon perché mi hanno fatto sul gruppo, sulla chat, chiamiamo su Telegram, a un certo punto fanno, ah io sto fine settimana ho visto Ricky Stanichi, mi sono divertito, e ho detto ma che è sto Ricky Stanichi, che come al solito Prime, eh? Comunque, vado su Prime, vedo che è in home, ci clicco sopra, American coso, non è ancora, nonostante gli Oscar non è in home di Prime. Comunque, Ricky Stanichi, l'amico immaginario, vado e scopro appunto che è di Peter Farrelly. E voi, chi cacchio è Peter Farrelly? Peter Farrelly è il regista di Green Book, Una birra al fronte, con il fratello ha fatto Scemo e più scemo, anche se il fratello non è accreditato, quindi per certi versi più Peter Farrelly, Tutti pazzi per Mary, Io me Irene, Amore a prima svista, e quindi è un regista che generalmente funziona con le commedie, e quindi ha fatto questo bel film scritto in sceneggiatore con 20 persone perché Jeffrey Bushell, Brian Jarvis, James Lee Freeman, Peter Farrelly, Peter Jones, Mike Cerrone, l'hanno scritto in 2000, la sceneggiatura ci ha visto più mani che attori. Durata 1 ora e 54 minuti, lo trovate appunto su Prime Video. La trama è questa, molto semplice. Tre ragazzi escogitano uno scherzo che finisce male e per tirarsi fuori dai guai inventano un amico immaginario, Ricky Stanichi. 20 anni dopo usano ancora il fantomatico Ricky come alibi per le loro bravate. Quando le famiglie si insospettiscono e chiedono di conoscere il signor Stanichi, i tre amici decidono di portarlo in vita ingaggiando un attore e imitatore di celebrità al verde. È un po' più di un attore di celebrità al verde, è un personaggio surreale, però ok. Sì, questo è il film, sostanzialmente loro da bambini, parte che loro sono bambini, per fortuna non negli anni 80 perché il film si ricorda di non prendere per il culo lo spettatore, loro sono ragazzini, fanno uno scherzo, lo scherzo va a quel paese e loro per evitare di finire nei guai si inventano questo Ricky Stanichi, ok? E da lì in poi passano tutta la loro vita a fare scherzi, prank, robe fuori di testa, addossandola a questo fantomatico Ricky Stanichi che via nel tempo diventa anche un alibi per fare cose per i fatti loro. Allora, l'idea è molto ganza, l'idea di base del film. Tra l'altro il film c'ha Zac Efron, John Cena, che fa questo attore che viene ingaggiato per fare Ricky Stanichi, William Macy, che è sempre divertente anche da vedere in commedia. L'idea è molto carina, l'idea di base. Il film ha fatto abbastanza piegare dal ridere, devo dire la verità. Peter Farrelly riesce sempre comunque a strapparti un sorriso, riesce sempre comunque a farti ridere. Il film è bello demenziale, stupido, ha una bella anche scrittura sotto certi punti di vista a livello di alcune situazioni comiche, perché questo personaggio interpretato da John Cena è una sorta di Ali Yankovic, cioè quello che fa le parodie delle canzoni famoso negli Stati Uniti, anche se è canadese, è una sorta di Ali Yankovic però in male, nel senso che lui fa tutte canzoni, parodie di canzoni famose statunitensi, però sono tutte a tema masturbazione. Cioè è proprio un cretino, un gretto. Però in verità lui come attore è bravo. Cioè lui in teoria è un genio come attore, è davvero bravo, solo che è un alcolizzato, è nei guai, è un mezzo fallito, non sa come venirne fuori. Lui lavora a Atlantic City, lo odiano tutti. Però è incredibilmente John Cena è il mattatore di questo film ed è l'attore più bravo che c'è in scena. John Cena è incredibile. Negli ultimi anni sono alcuni personaggi che dal wrestling sono passati alla recitazione e sono più bravi di attori e attori. Tant'è che anche in questo Ricky Stanichi c'è un personaggio secondario che fa il fidanzato di uno dei protagonisti ed è le poche linee di dialogo che dice sono inascoltabili. John Cena è molto più bravo. È incredibile. Per me John Cena è molto più bravo. E ha anche delle parti complesse, perché lui appunto, loro hanno questa sorta di Bibbia dove c'hanno tutte le cose di Ricky Stanichi per essere anche coerenti con le cose che si inventano, e la danno a lui, e lui se la studia a memoria, lui va anche oltre, lui fa delle cose incredibili, lui è veramente un genio sotto certo punto di vista, solo che è un cretino. E da lì questa bugia nel diventare reale, tra virgolette, e ha un'escalation, perché diventa sempre più, a conseguenze sempre più gravi, perché finalmente loro devono presentare alla loro famiglia questo Ricky Stanichi e la bugia ormai diventa troppo grande e va un po' fuori controllo. Quindi io ve lo consiglio, perché comunque è una commedia in tre atti super classica, cioè proprio la classica commedia in tre atti, presentazione dei personaggi, il fallout, il problema, cosa succede, e poi la conclusione, proprio la classica commedia in tre atti dove finisce tutto bene. È proprio il classico film rassicurante che Farrelly, come molti altri, sanno fare. È infinitamente più modesto di Una birra al fronte e Green Book, cioè non vi aspettate una cosa come Green Book. Questa è proprio una commedia sganassona per farvi ridere, sboccata, è quel tipo di film, con attori anche molto bravi, sono tutti bravi, devo dire la verità. Zac Efron risponde sempre bene alle chiamate, John Cena è bravo, il cast dei tre amici sono tutti bravi, anche il cast femminile, sono davvero tutti molto forti. Non è neanche a livello di Una birra al fronte, che secondo me è stato un bel film, una birra al fronte, è stato un po' trattato un po' così, però secondo me era un buon film. La gente non so perché dopo Green Book si aspetta sempre di Green Book, mentre lui voleva fare un film comico su un argomento interessante trattandolo sotto un altro punto di vista. Però questo Ricky Stanichi a me ha fatto piegare, è divertente, e finalmente abbiamo una commedia un po' sganassona, molto classica, come dicevo prima, che ti ammorbidisce un po' la giornata. Io ieri ad esempio me lo sono visto ieri sera, è l'ultimo film che ho visto questa settimana, ero lì, ero un po' stanco, giorno weekend duro col bambino eccetera eccetera, San Patrizio, stati fuori, ero molto stanco, mi sono messo sul divano, mi sono messo a guardare Ricky Stanichi e ho evaso, mi sono divertito e funziona. Non è la commedia più brillante dell'anno, chiaro, siamo tutti d'accordo su questa cosa, mi pare anche assurdo doverlo specificare, però è una bella commedia di evasione per divertirvi, che ve la guardate da soli. Poi se ve la guardate con gli amici, tante volte alcuni dialoghi sono molto brillanti, è una commedia molto meno sboccata, non è come Tutti pazzi per Mary, dove proprio c'è lo sperma, cioè non è quel tipo di sbocco, ok? Ci sono delle cose assurde, ma un po' diverse, un po' più, cioè c'è un momento in cui c'è John Cena, ci sono tutti quei film in cui fanno vedere John Cena che si esibisce. cioè, a un certo punto è vestito da Britney Spears. Cioè, fa anche le canzoni, canta, sboccate, sono pesi anche lo sbatti di fare le versioni sboccate di quelle canzoni lì e funziona stratanto, lui è davvero bravo. Quindi, per me, Ricky Stanichi, guardatelo, se avete voglia di evadere con una commedia sganassona e sboccata, Ricky Stanichi è perfetto. Ragazzi e ragazzi, io a questo punto vi saluto, la puntata si conclude, vi ricordo che potete supportare sul divano di Ale su patreon.com/suldivanodiAle. Altrimenti tenete a mente che sul divano di Ale è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cinema e televisione che potete trovare su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music ed Acast. Seguite anche il canale YouTube per i contenuti esclusivi, si chiama Alessandro Dioguardi, lo trovate, attivate la campanella, partecipate nei commenti quando ci sono le top flop di fine mese, quando arriveranno i contenuti originali che stanno arrivando, abbiate pazienza e c'è tutto. Seguite, condividete il podcast, votatelo. Ciao, fate i bravi. Buon San Patrizio parte 2. Ciao.